Ciak! Pa!
No, fai con le mani, ma scusa.
Che cazzo cambia? Cioè. Allora, aspetta. Allora, puntata speciale di Veglia de Laura, perché oggi c'è un grande esordio. Siamo qua in uno dei quartieri più belli e periferici di Milano. Come si chiama?
Villa Pizzone.
E questo
Villa
è il grande Pizzone. Esordio. Il grande
che,
esordio.
Già chiamato Villa Piccione.
Ah, già, è vero, tu sai tutta la storia. Sì, ricordiamo, sì, come mai.
Non mi ricordo.
Cioè, che c'era questo. Io me la ricordo vagamente. C'era il Conte Piccione, che era un mezzo matto, che nel 1500, 1200, 1300 andava in giro vestito di stracci.
Era sì, forse una sorta di eremita che abitava nel parco sotto il castagno di Villa Piccione, ma questo potrebbe essere tutto falso.
Abitava sotto il castagno e parlava coi piccioni. Da lì tutti gli abitanti lo prendevano in giro: "Ehi, signor Conte Piccione!" E da lì poi nacque tutto qua. Siamo in questa piazzetta, è molto bello perché sembra essere in un paesino, in un borgo medievale, e sembra un po' di essere a Siena.
Sì. Aspetto da un momento all'altro. Poi c'è anche una bellissima chiesetta.
Sì. Vabbè, comunque non abbiamo chiuso la parentesi, c'è Jean-Jacques perché Alone è infortunato, e quindi oggi vede Laura e Jean-Jacques. Tra l'altro qua vediamo botteghe aperte di Villa Pizzone, c'è proprio delle bandierine, la quasi locanda. Salve, lei è la quasi locanda?
Siamo la quasi locanda.
No, Radio Popolare, stiamo
ciao,
facendo.
Ciao, benvenuti.
Magari un giorno veniamo anche. Stiamo facendo una rubrica. Veglia de Laura si chiama la rubrica. E di qua è il liutaio?
Il liutaio sempre dritto.
Dritto, grazie. La Fasani, c'è la Fasani Design, dov'è che è? Questa qua, la Fasani?
Sì.
Chi è la mamma della. E chi lo sa? È chiuso, niente.
Suonare il campanello.
Ciao, Fasani. Allora, sempre qua in diretta, Veglia de Laura, stiamo andando dal tuo vicino di casa, Nicoletta Fasani, fashion designer.
Ciao.
Pantaruota è già pronta per quest'anno.
Pantaruota è già pronta. Messa in palio nei nuovi premi dell'operazione.
Perfetto. Grazie mille. Dov'è il liutaio? Ce l'hai entrato, ce l'hai indicato tu il liutaio, credo,
certo.
No?
Qua Villa Pisun ci
bella,
aiuta tutti.
Bella Villa Pisun.
Spacca Villa Pisun.
Fantastico. Eccolo qua. Eccoci qua davanti al liutaio, sta a lavorare. Grazie Nicoletta.
Ciao,
entriamo. Eccoci qua, stiamo entrando in liutaio. Vuoi descrivere?
Sono spazi dentro spazi appesi ad ogni dove, c'è un bellissimo lampadario a forma di violoncello. Ci ha visto.
Allora, intanto raccontiamo un piccolo backstage, se si sente che Jean-Jacques, oltre ad essere un artista super concettuale, era anche, adesso andiamo ad Andrea, il liutaio. Jean-Jacques è stato anche un appassionato di liuteria, liutaio mancato.
Mancatissimo.
Per cui oggi tu vedrai quello che avresti potuto essere. Eccolo qua, il liutaio. Ciao, Andrea.
Sì, ciao.
Ciao, io sono Disma, lui è Jean-Jacques. Lui voleva fare il liutaio da giovane.
Sì, mi sono messo come ogni ragazzo chitarrista a cercare di costruire una chitarra e ho fallito in un modo disastroso.
Miseramente.
Sì,
vabbè.
Sì.
Fosse stato l'unico dei fallimenti della tua vita.
Invece no, è stato il primo. Non neanche il primo.
Uno dei tanti. E vabbè. E invece.
Semplice non è.
Non è semplice. Da quanti anni fai il liutaio, Andrea?
Io ho finito la scuola nel 2005, ho fatto la scuola di Milano.
Veterano?
Abbastanza, sì, se ne ho viste.
Raccontaci un po', come intanto la prima domanda, siccome la trasmissione parla essenzialmente di quello, si fa il grano, si arraffano soldi?
A volte. Dipende dove caschi. Allora, questo laboratorio che vedete l'ho aperto nel 2019, prima del disastro globale, quindi
sopravvissuto anche al disastro globale.
Sopravvissuto grazie a due stipendi di famiglia, diciamo, della mia compagna anche, quindi insomma, però è stato, cioè, insomma, è dura. Poi la cultura abbiamo visto che è stata proprio annientata, cioè non è stata proprio considerata, e ancora c'è uno strascico di quella situazione. Quindi il mio è un settore molto di nicchia, quindi io costruisco chitarre classiche 100% liuteria, quindi dal legno semi tagliato, semi lavorato, diciamo, E quindi se trovi il canale giusto puoi lavorare, adesso non si diventa ricchi con la litteratura.
Però si vive. Si può facendo vivere. un lavoro che ti piace.
Un lavoro, sì.
Ti piace ancora dopo 20 anni che lo fai o ti sei rotto le palle?
Soprattutto da quando sono qui.
Ah.
Perché mi piace il quartiere, che non è da sottovalutare.
È carino, è bello, sì.
Non è da sottovalutare come cosa. E, abito molto vicino, quindi vengo a piedi, che non è da sottovalutare come cosa. E quindi mi sembra di essere in un paesino vicino a Milano, ma in realtà sono dentro Milano. Quindi...
E prima dove eri, scusa?
Prima io ho fatto... Vabbè, prima ero un po'... Si può dire cazzone? Sì. E così, andavo in giro, stavo dagli amici, suonavo... fino al 2009, che poi ho fatto un tirocinio di 4 anni con un liutaio che stava nell'Oltre Po Pavese, e in quel periodo mi sono trasferito lì, vicino a Varzi.
Un tirocinio di 4 anni, immagino...
un tirocinio, l'ho chiamato io tirocinio propriamente, lavoravo, cioè ho iniziato così.
Anche io sono al mio terzo anno di tirocinio.
Tu sei al tuo terzo anno di tirocinio. Radio Popolare. Gratis ovviamente. Gratis.
Pago io.
Anche tu gratis?
No.
No, ok.
No.
Ti conviene a fare gli utari.
Senti. No. Quindi ho vissuto lì, poi sono andato a Rho, prima di qua, e poi sono venuto qua... Ho una compagna che abita, cioè abitiamo in quartiere, lei aveva la casa qui.
Bene. E che consigli daresti a un giovane che vuole fare il liutaio?
Io ormai ho abbandonato ogni sperante, però qualcun altro magari.
Allora, siamo in tanti, perché la scuola...
Ah, siete tanti? Uno pensa che sia una cosa magari un po' di nicchia.
La scuola di Milano ogni anno ne sforna un tot, che cercano quasi tutti di fare il liutaio. E ovviamente la domanda non è... tantissima, quindi vabbè, a parte questo piccolo dettaglio, in Milano poi il nostro mercato è globale, ormai si spediscono anche in Giappone senza problemi.
E comunque l'Italia ha una sua importanza nel settore, immagino.
Allora, dal punto di vista artistico forse sì, dal punto di vista della capacità d'acquisto, perché stiamo parlando di...
No, dico di voi di produzione, cioè gli utai italiani comunque hanno una nomea nel mondo.
Beh sì, abbastanza, sì. Ah, pensavo dal punto di vista del mercato. No, ci sono... La scuola italiana sta crescendo, non è come di tradizione, come quella spagnola, perché è più è storica lì. Come dire i violini a Cremona, dici la chitarra a Granada, è la stessa cosa. Però ultimamente anche... Le formazioni ormai girano velocemente, i corsi sono sempre di più e quindi ci si specializza sempre di più. Quindi il livello è diventato molto alto, e quindi anche la competizione
è alta.
È alta, sì.
Tu quindi hai un sito e vendi internazionalmente, per dire?
Non è un sito di vendita e-commerce, perché è un po' complicato sulle chitarre. Ci sono in giro dei privati che possono chiamare.
Ah, che sanno che ci sei. Comunque il nome gira.
Oppure ci sono dei dealer, dei commercianti che vendi e loro rivendono.
Intermediari che...
Sì, esatto.
Invece vorrei fare una domanda. Come funziona? Cioè, nel senso, per l'acquisto di una chitarra, ti chiama un privato che vuole acquistarne una e ti dice la vorrai così? Oppure tu proponi i tuoi modelli di strumenti?
Diciamo che... Cosa succede? Succede che... fare uno strumento musicale è una cosa molto personale, quindi la filosofia costruttiva e il modo di costruirle sono molto personali. Questo richiama un certo tipo di persone e meno altre. Quindi poi quelli che ti chiamano è perché o hanno visto un tuo strumento o hanno visto come lavori, e quindi bene o male sposano la tua filosofia, anche di suono.
Quindi diciamo che la tua personalità, quello che metti nel costruire lo strumento, fa già la scrematura dei clienti.
Sì,
al posto
tuo. Un po' sì, questa è la prima cosa. Però chiaramente poi quando viene il cliente ti dice lo voglio certe caratteristiche tecniche costruttive, le può scegliere, e questo è il vantaggio.
Certo.
Il vantaggio di andare da un artigiano che ti segue.
Non abbiamo detto ancora il nome, è Manifatture Sonore.
Sono Andrea Stanzione.
In via Mantegazza.
E Paolo Mantegazza, 36, sì.
Raccontiamo un attimo, siamo entrati nel laboratorio, raccontiamo com'è. Dicevi prima, ci sono un po' di strumenti, ovviamente ci sono dei contrabbassi, ci sono delle chitarre appese, questa è la parte sia laboratorio che espositiva, ci sono poi ovviamente dei banchi da falegname. Raccontaci, questo qua cos'è?
È una riparazione che ho fatto ed è un contrabbasso elettrico.
Ah, ok, quindi fai anche riparazioni?
Sì.
Solo di cose fatte da te? No, anche di altro?
No. Sulle riparazioni di tutto.
Ed è più il mercato delle riparazioni? Anche le scarpe, però di legno, gli zocca di olandesi.
Da tip tap.
Esatto.
Sonore.
Ed è più. Ti dà più da vivere sempre per farmi i cazzi tuoi. Il costruire strumenti o ripararli?
Allora, il costruire richiede tanto tempo. Mm. Quindi, rispetto alla riparazione, la riparazione fai e arriva il grano. Quindi, una parte del mio business è fatto sulle riparazioni. Ma vorrei sempre di più passare alla costruzione. Non sono conosciutissimo, quindi pian piano sto ampliando il mio mercato, se vogliamo dirlo, anche a livello internazionale così. Ci sono delle mostre in giro, bisogna partecipare e farsi vedere.
E scusami, quanto ci metti a fare uno strumento?
Intorno alle 200 ore.
200 ore, ok. Sì. Mediamente.
Poi dipende dalle decorazioni.
Io volevo fare una domanda, perché vedo qua ci sono tre postazioni, sì, con una sorta di sagoma di chitarra tutte seghettate. E volevo chiedere cosa sono, a cosa servono. Servo, io immagino a piegare
queste sono le solere cosiddette di costruzione, semplicemente dei supporti che ti aiutano a costruire la chitarra nel metodo spagnolo, che è quello che utilizzo io. Ovvero si parte da, adesso magari descriverlo alla radio è un po' complicato, però la prima parte che posiziona è la tavola armonica, che sarebbe la parte anteriore, cioè quella dove sono affrancate,
quella col buco,
quel foro,
sì,
esatto, quella viene messa testa in giù su questa forma che è piatta, e la forma della tavola ha già la sua forma definitiva. Dopo, successivamente, in questi tagli che seguono tutto il perimetro vengono messi dei cilindri avvitati che sono fatti così.
Ci sta facendo vedere intanto. Ah sì, sono proprio dei cilindri che si incastrano sulla forma del.
Sì, praticamente quelli li spingi contro la tavola è bloccata in asse. Li spingi contro e copi completamente il perimetro della chitarra, dove poi alloggerai le fasce che sono i bordi.
Ok, quindi quelle sorte di
sono dime costruttive, dime per costruire.
Ok.
Questo metodo ti permette di variare il modello.
Ah, ok. Perché cioè con la stessa base, esatto, puoi fare vari modelli,
fare forme diverse
di chitarra. Per chitarre, poi per i violini ne avrai un'altra, eccetera, eccetera.
Allora, i violini io li riparo e basta.
Ah, ok.
Perché
okay,
la costruzione è un altro, è un metodo
diverso.
Non completamente diverso, però devi acquisire delle altre skills, okay, diciamo. Ok. Mettermi a studiare per.
Sì, sì.
Anche se. Cioè, a un alunno neo che, cioè, uno che vorrebbe fare la scuola e fare l'Italia, io consiglierei il mondo degli archi, perché è molto più
danaroso.
Sì. Ah. Perché è uno strumento d'orchestra, perché ne vengono chiesti tanti, e poi se riesci.
Però scusa, la chitarra non è diffusa mille volte più dei violini?
Forse sono meno costose,
sì,
oppure sono più industriali?
Sono tipo di quel tipo lì, quelle che riparo principalmente sono quelle industriali.
Ah.
È uno strumento molto popolare, se vogliamo intenderlo nell'accezione di chitarre che sono state costruite di serie a un basso prezzo. Anche in Italia la Eco negli anni 70, la Eco ha fatto un sacco.
Guarda, lui è chitarrista, tu che chitarra hai, scusa?
No, io no, classica non ne ho.
Chitarra potresti comprarne una.
Con
i soldi che ti dà Radio Popolare?
Quei soldi che mi dà.
I soldi che ti dà Radio Popolare paghi la spesa.
Capito, ti do il caffè.
Sì, esatto.
Vabbè, ma aspetta, allora qua siamo, diciamo, nella prima parte del laboratorio. C'hai degli strumenti particolari, qua c'hai delle
scalpelli,
lime, delle scalpelli, cos'è che c'è?
Scalpelli è la prima cosa che usa l'aiutaio di costruzione di chitarra, scalpelli, pialle, tipo una semplice pialla piccolina tipo questa, ma anche quelle grandi,
sì,
che servono per piallare il legno, e lime.
Le lime.
Lime e raspe.
Cacciaviti, vedo. Quelli servono per.
Cacciaviti servono perché se fai le riparazioni devi svitare,
certo,
cose. Poi certo, io mi sono tutto costruito io, quindi smanetto a 360 gradi. Quindi il cacciavite serve sempre. Perché poi si rompe una macchina, si guasta una cosa e devi. Cioè, non è che puoi chiamare l'assistente.
Sì, sì. E tra l'altro è molto carino anche lo spazio.
Questa parte di qua che vedi è stata pensata per essere accogliente, visto bello, che è su strada.
Sì,
e
sì.
Quindi.
Scusa, c'è un'immaginetta qua, c'è un signore con una bandiera sarda che suona una chitarra, è sua, è il tuo...
L'ha portata Christian dalla Sardegna.
Tu sei socio garzone di bottega.
Lui ha appena finito la scuola.
Ciao Christian.
Ciao a tutti.
E quindi tu sei qui a imparare, insomma, stage, cose
sì,
così.
Sì. Sono diplomato alla scuola di liuteria, sì, la stessa che ha fatto Andrea, nell'estate del 2022.
Beh, scusami, tu che sei giovane, come mai hai deciso proprio di fare questo mestiere? Insomma, comunque un mestiere che diceva Andrea prima che ci sono tanti liutai, però comunque è un mestiere molto particolare, insomma ci vuole amore per
sì, sì, beh, io sono sempre stato uno smanettone, facevo andare un sacco le mani e suonavo anch'io la chitarra e una volta ho deciso di provare a costruirne una perché non volevo comprarla e da lì mi è piaciuto sempre di più, poi ho conosciuto la Civica Scuola di Liuteria di Milano e via, è partito il viaggio.
I legni che cosa usi? Perché prima dici prendi dei legni pretagliati, che legni
sì,
si usano?
Ci sono dei rivenditori, come puoi vedere nella scaffalatura, che vendono già i legni tagliati a tavolette.
Uh-huh.
Il liutaio...
Non vai al brick, cioè son posti per liutai?
Sì, sì. Per legni pregiati.
Ok.
Rivendono legni pregiati. Io uso... per la parte sonora che è la tavola armonica, cioè quella col buco, uh-huh, che produce il suono, che è il cuore dello strumento, uso tendenzialmente l'abete. Uh-huh. O anche il cedro, che però è una conifera americana e non è autoctona.
Uh-huh.
Solitamente uso l'abete delle Alpi, che può essere Trentino, può essere Austria, Svizzera.
E invece per il manico, per la tastiera, diciamo...
Allora, il manico è la parte dietro, sì. Per il dorso si usano dei legni mediamente duri che possono essere il mogano, i vari tipi di mogano, sostanzialmente io uso. E poi c'è la cedrella che è un legno tradizionale, usato okay, anche in Spagna, che è un legno esotico, molto leggero e che sembra un mogano.
Mm.
E io sostanzialmente uso questi due.
E a seconda del legno che usi cambia il suono, cambia qualcosa o è una questione estetica?
È una questione estetica secondariamente. Mm. In primis ci fai dei ragionamenti, ma la ricetta dello strumento perfetto non esiste.
Non c'è.
Ci sono dei colleghi che hanno un approccio di tipo scientifico, ci sono degli studi fatti da dei fisici e quindi hanno un approccio dove raccolgono dati, misurano le frequenze, mm-hmm, cioè fanno proprio una costruzione scientifica. Il mio approccio è molto più
artistico, diciamo.
Sì, istintivo, toccare con le mani, mm-hmm, sentire la materia.
Beh, poi dopo 20 anni comunque sì, ovviamente sai prima ancora di partire che cosa viene fuori.
Beh, sì,
o no?
Decisamente ho un'idea in testa di quello che vuole essere il risultato finale, estetico e sonoro, e cerco di arrivarci.
E poi immagino che tu sia anche musicista, quindi le possa provare e dare un giudizio.
Suono un po' la chitarra, ma chiaramente non nel modo in cui suonerebbe un chitarrista classico, perché siamo a livelli... cioè i chitarristi classici sono veramente... praticamente è come se avessero un'orchestra in mano, mm, perché la chitarra è uno strumento polifonico. E quindi fanno 3 voci sul canto, 2 voci più il basso allo stesso tempo, e sono pezzi classici, ad esempio Bach, sono molto complicati e quando fai, siccome la chitarra classica è pensata per fare quelle musiche lì, chiaramente se riuscissi a suonare quelle musiche lì sarebbe meglio, ma dovrei studiare un'altra vita.
Ma tu hai un addetto a cui tu spedisci i tuoi strumenti e gli dici provalo, dimmi se...
Questa gente qua è un po' un salotto, è anche un po' un salotto, e quello che mi interessa a me è avere anche una...
Beh,
apertura all'esterno.
È bello anche umanamente.
Passano degli appassionati, passano degli allievi, passano. E io cerco di provare, magari di fare dei video autoprodotti, robe così da mettere sui vari.
Ah, vedo anche una chitarra elettrica, cioè quantomeno la sagoma lì di una chitarra elettrica. Quelle lì come si fa? Cioè, nel senso, alla fine la chitarra elettrica suona perché è elettrica, quindi lì basta che fai una sagoma nella quale poi si incastra la parte elettrica e puoi farla come ti pare, di che legno ti pare, non cambia niente.
No, allora, anche lì è più semplice di fare una chitarra che funziona nel modo acustico, mm, cioè nel senso che abbia delle parti che vibrano e generano suono, mm, senza avere amplificazione, come la classica o la chitarra acustica. La chitarra elettrica ha i pick-up, che sono dei magneti che beccano la vibrazione delle corde e poi lo mandano all'amplificatore. È un po' più semplice, ma anche lì devi sapere cosa fai, perché comunque in base se usi il mogano o l'acero o se fai un Les Paul, tipo Les Paul o tipo Fender strato, devi sapere un attimino quali legni magari gli americani hanno usato, e devi sapere anche un po' di conoscere di quale tipo di elettronica c'è in mercato, cioè devi avere un altro tipo di conoscenza, che non per questo non è, cioè, c'è molta roba a cui tener conto. Quindi è vero che la puoi fare anche un neoprincipiano, cioè un neofita, forse è più agevolato nella costruzione di un'elettrica, perché vai di fresa, copi una dima, fai il corpo, ci metti l'elettronica, però poi ci sono delle parti di liuteria come il manico. Quei tasti, la tastiera, poi dentro c'è il Trusrod, che è una barra che serve per fare le regolazioni, e quello è il vero lavoro di liuteria.
Il corpo lo fai, puoi farlo della forma che ti pare.
Corpo, se hai manualità di falegnameria o da hobbista, ce la fai, però poi tutto deve tornare. Manico deve essere in asse.
Esatto, io ho incontrato le mie difficoltà qui quando cercavo di incollare la tastiera al manico. E mi era venuto una sorta di cucchiaino ricurvo.
Perché quello è, cioè, gli strumenti musicali sono fatti da due cose importanti, hanno due cose che devono essere gestite al meglio: il suono e la suonabilità. Certo. Perché se hai una chitarra che suona bene, ma poi non riesci a tastarla o a suonarci sopra, dici vabbè, bella, però io se devo fare un concerto mi ammazzo. Quindi quello che cerchiamo di fare qua sugli strumenti musicali che costruiamo è quello di avere il suono il migliore possibile e la suonabilità sulla tastiera incredibile, cioè proprio c'è un lavoro di fino su quello che ci mettiamo tanto tempo, cioè comunque 200 ore non sono poche.
Che è il tuo idolo assoluto? C'è un faro nella notte che illumina la strada degli liutai?
C'è Enrico Bottelli, che è questo liutaio dove ho fatto i 4 anni di tirocinio tra virgolette, perché dopo la scuola è stato lui a... quando esci da scuola io avevo fatto anche il corso di antica, strumenti antichi, avevo costruito una chitarra battente, che è una chitarra tipica del sud Italia, la cugina della chitarra barocca, però poi quando esci da scuola non sai molto cosa fare, come
qualsiasi scuola.
Sì. E quindi poi quando ho fatto da lui, che lui costruisce chitarre classiche, da lì ho iniziato a fare le classiche in modo serio. Lui è
internazionalmente conosciuto.
Sì, lui è America, Giappone, Europa, Nord Europa.
Beh, allora.
Anche se si parla anche di prezzi decisamente
più elevati.
Cioè, quando poi arrivi a una conoscenza, puoi anche alzare. A quel punto.
200 ore sono, vuol dire che sono un mese e mezzo di lavoro per uno strumento. Minchia.
Poi con le riparazioni.
Quanto lo pago uno strumento mediamente?
Allora, un modello base vuol dire parità di suono rispetto a un modello non base, però con decorazioni, perché c'è delle banisterie a volte di alto livello.
Che fai sempre tu?
Che incide, sì.
Tutto tu?
Tutto io, e con essenze non di legno vero, non c'è mai nessun legno tinto, quindi tutti i colori che vedi sulle chitarre sono naturali. Qual era la domanda?
Quanto costa?
Costa il modello base, costa intorno ai 5.000
euro. E una volta, quando ero giovane, mi ricordo che andavano di brutto anche le... quando ero meno vecchio, andavano di brutto le chitarre con gli inserti in madreperla, cose così. Si fanno? Vanno? No.
Allora, ci sono dei liutai che ho visto su Instagram, fuori dall'Italia, che a volte la usano in modo eccessivo, no? Sul mio...
legno.
Poi ti faccio vedere uno strumento. Comunque.
Dai, andiamo giù a vedere lo strumento. Così, cioè, poi ti facciamo tornare alle tue 200 ore. Se no diventano 220.
Cioè, al massimo piccoli particolari madreperla. Tipo...
Scusa, queste scale qua le costruite tu, ovviamente.
Tutto il soppalco.
Tutto il soppalco. Complimenti.
Mobili,
cazzo.
Questo.
A parte il banco di lavoro.
Sì, che l'ho trovato a 15 euro a Pavia da un falegname.
Ah, 15 euro?
Sì, poi l'ho sistemato.
Io lo cerco da una vita.
Quello lì era un falegname che ha detto: vabbè, portate, se me li portate via, non voleva neanche i soldi, gli abbiamo lasciato dei soldi.
Bello.
E gli ha dati in beneficenza. Bello. 15 euro in beneficenza. E...
dicevi, mi fai vedere. Ah, ok.
Tanto questa che è l'ultima nata, che è stata richiesta, che questa è una tipo crossover, cioè che uh-huh. Spalla mancante.
Ok. Spalla mancante vuol dire che manca un pezzettino perché davanti, insomma, verso il, come sì, si chiama? Il
manico.
Sì, verso l'attacco tra manico e cassa.
Ok. E che per cosa sei? È estetica sta cosa o è...
Questa cosa ti permette di arrivare qua.
Ah, puoi suonare... Perché non le fanno tutte, non le fate tutte così per arrivare a suonare lì?
Il classico non è...
non interessa.
No.
Ah.
Anzi, se lo fai. No, non apprezzano proprio.
Ah. Questa qui è anche più piccolina come cassa? O è...
No, questa è, diciamo, quelle di fabbrica tendono ad essere un po' più grandi.
Ah.
Non c'è bisogno di che siano così eccessive.
Ah, c'è un motivo per cui sono più grandi.
Magari per. Ovviare delle mancanze, hanno una cassa di risonanza più grande perché magari le vibrazioni dei legni scelti non sono così.
Sì, ma poi comunque il suono è peggio di quello che puoi ottenere con uno strumento così. Cioè, non so qual è il criterio, probabilmente si basano su anni passati, tipo anni 70-80, che le chitarre erano decisamente
più... Erano più grandi.
Sì, sì, sì. Le Ramirez degli anni 70 erano... le casermoni di chitarra,
quindi anche quelle artigianali negli anni 70 erano più grandi delle artigianali di oggi.
C'è stato un filone per cui c'erano le chitarre molto grandi,
forse anche una moda estetica, chi lo sa.
No, era un po' dettata da chi suonava, forse perché nella lutherina funziona molto così, che le tendenze musicali, i musicisti determinano un po' l'evoluzione degli strumenti.
Ok.
E questo da sempre. Sì. Comunque la chitarra non è stata inventata, è un'evoluzione di uno strumento che c'era prima. Si parte da, se vuoi, dalla lira greca, poi fino ad arrivare alla chitarra, non so, il liuto medievale, rinascimentale, poi la chitarra rinascimentale, chitarra barocca, cioè tutti gli strumenti, gli archi hanno avuto dei predecessori.
Gli antenati.
E sempre si sono sviluppati gli strumenti in base alle tendenze musicali. Cioè arrivava il compositore che diceva: io vorrei... Perché poi gli strumenti da un certo punto sono scesi nel grave. Perché la musica chiedeva note basse per sostenere il canto.
Sì, in effetti la lira sono tutte, o l'arpa eccetera,
sì,
sono tutte...
Sì, sì, ma se vedi le chitarre, ad esempio ce n'è una qua barocca che ha fatto Christian.
Sì.
Sono... 5 corde, cioè, sarebbero 10 corde doppie, però 5 note, diciamo, mentre la chitarra classica a un certo punto, cioè la chitarra ottocentesca ha aggiunto una corda e sono diventate 6 e tuttora ne abbiamo 6, ma adesso ci sono anche le 7 corde classiche.
Okay.
E secondo te siamo arrivati, diciamo, ad un picco, diciamo, intravedere la prossima fase, il prossimo step della chitarra?
E non lo so, perché ormai anche col... Non so se avete mai sentito parlare dell'octobass.
No.
A un certo punto è uscito fuori nel Novecento questo strumento che è tipo un contrabbasso, che arriva al limite basso degli hertz udibili, che siamo intorno ai 20 hertz. E quindi è uno strumento che a volte viene suonato da due persone, uno su un trespolo, oppure da una persona ma ha delle chiavi, e c'è un meccanismo che schiaccia delle corde, le corde, ed è alto anche 3 metri. Ed sono strumenti che si montano che stanno fissi. Se non mi sbaglio, al Conservatorio di Milano dovrebbe essercene uno. Però per dire, quando arrivi vicino all'udibile, e non so dove puoi andare dopo.
E questo è fatto ovviamente a mano,
l'incisione barocca.
A mano e cristoni, direi.
Ma di Christian, tra l'altro.
Sì. Speriamo sia ancora accordata.
Vabbè, ma tanto anche se non l'è.
anche tu?
No, gliela rompi suonandola e poi i prossimi stipendi sono tutti impegnati. Va bene, ragazzi. E comunque abili musicisti.
Questo è un altro perfetto.
Se no lo dice. Va bene, allora ci salutiamo con una rosa nel pugno, non per citare Cappato, ma per citare la rivoluzione dei garofani, anzi con un garofano nel pugno per citare la rivoluzione dei garofani, e grazie Andrea, e grazie
Calista. Grazie a voi,
ah, piacere. Voglia de Laura, Saltemados.
Però io non l'ho detto, ripensavo.
Vabbè, fa niente, fa niente. Va bene, grazie.